Steve Frazze e Zorro. 13 Diego è sospetto. Don Alejandro recò trafelato la sconcertante notizia, e quando la riferì a Diego era su tutte le furie. «È impossibile che sia stato Zorro!» esclamò il vecchio. «Ci deve essere piuttosto la zampa di Monastario in questa faccenda!» «Calmati, padre», disse Diego. «Vorrei che mi raccontassi tutto dal principio. Io so che Garcia ha sparato addosso a Mendez mentre questi tentava una ennesima fuga, ma questo lo sanno tutti. Dimmi piuttosto di questa nuova irruzione di Zorro. La chiesa è stata depredata, e la corona di gioielli di inestimabile valore è stata rubata dall'immagine della Vergine». Alejandro si fece il segno della croce. «E il vero Zorro è ritenuto autore di questa terribile impresa?» gridò Don Diego. «Non solo, ma anche del resto, che ora ti racconto», rispose tristemente il vecchio. «Victorio, l'indiano della missione, lo ha visto mentre stava rubando in chiesa. Il pover'uomo stava riposando, in quel momento, fuori della chiesa. Sentendo un rumore, guardò dalla finestra, e vide un uomo mascherato che toglieva la corona dall'immagine sacra, e quindi tracciava una Z sul drappo dell'altare. Prima che potesse allontanarsi per dare l'allarme, l'uomo che dicono Zorro riuscì a ferirlo con la spada. Victorio è piuttosto malconcio, ma si spera che vivrà. Prima di svenire, comunque, riuscì a raccontare a padre Felipe quanto aveva visto. Lui è certo che si trattasse di Zorro, ma io, il vecchio era quasi senza fiato dopo aver fatto questo lungo racconto, e Diego cercò di calmarlo, prima di ritirarsi nella sua stanza. Ivi lo attendeva Bernardo. «Non riesco a capire», disse il giovane. «Com'è possibile che questo falso Zorro sia Mendez, quando tutti sappiamo che questi fu colpito a morte da Garcia, messo nella bara e sotterrato regolarmente? Credo che Zorro, quello vero, dovrà farsi vivo stanotte. Nel frattempo, Bernardo, sarà bene che noi due si vada alla taverna di Los Angeles a scoprire quanto più sarà possibile di questa faccenda. Mio padre è convinto che il comandante abbia ripreso a fare i suoi soliti scherzi», il giovane fece una pausa. «Ed io pure». Terminò. Diego e Bernardo trovarono la città in subbuglio. Tutti coloro che avevano sostenuto Zorro, considerandolo un eroe, ora gli erano avversi e dichiaravano di non darsi pace finché non lo avessero preso. Prendersi gioco di un tiranno come Monastario era una cosa, ma derubare una chiesa era tutta un'altra faccenda. «Questo è male, Bernardo», sussurrò Diego al suo servo. «Io credo che l'unica persona che ha la chiave del mistero sia», certo proseguì approvando quanto Bernardo cercava di dire coi gesti, «hai proprio ragione. Questa persona è il comandante. Dobbiamo attendere fino alla sua prossima mossa, e poi seguirlo. Presto, torna alla nostra fattoria e prepara», ma non andò oltre. Con la coda dell'occhio vide il sergente Garcia dirigersi verso l'ufficio del comandante. «Vieni», sussurrò a Bernardo. «Non c'è tempo per lo stallone e per il costume. Stiamo attenti, Bernardo, e bene allerta». Monastario fu lasciato solo, mentre Garcia si diresse con aria indaffarata verso un altro punto della caserma. Era una sera di luna piena, e Diego, assieme al suo servitore, dovettero starsene a dovuta distanza dietro al comandante per evitare di essere scorti. Ben presto divenne chiaro che quest'ultimo stava dirigendosi verso un ramo in disarmo chiamato Soledad. «Il falso Zorro, chiunque egli sia, deve starsene nascosto là dentro», disse Diego avvicinando Bernardo. «Forse il nostro astuto amico Monastario ha intenzione di alleggerirlo del peso della corona. La cosa si sta facendo sempre più interessante». Il sentiero arrivava giusto al vecchio
Ranco Soledad,
e Diego, non appena saltò giù dal cavallo, poté udire un rumore di lame che si scontravano provenire da una stanza priva di tetto del vecchio ranch. Corse in avanti senza perdere tempo, e così poté vedere Monastario che si stava difendendo dai serrati attacchi di un morto. Già. più vivo che mai, ed occupato ad impartire al comandante una lezione di alta scherma, c'era nient'altri che Mendez, il falso Zorro, autentico, colui che Garcia avrebbe dovuto uccidere. Mendez si volse e vide Don Diego della Vega dirigersi verso di lui. L'incontro lo fece trasalire, ma rimase ancor più sorpreso nel vedere Don Diego estrarre la sciabola e mettersi in guardia con un goffo movimento. Con una mossa incredibilmente rapida Mendez disarmò l'ansimante monastario, quindi fece finire la sua spada lontano tra i cespugli. Si girò, poi, rivolto a Don Diego. «Toglietevi di mezzo, o vi trapasserò con la mia spada!» gli ringhiò. «Non ho tempo per tipi come voi!» «No!» ribatté Diego. «Vi chiedo, anzi, di arrendervi al comandante. Siete un prigioniero fuggito, per quanto, aggiunse un po' perplesso, per quanto mi risulti che siete stato ucciso in un tentativo di fuga. Ciò è molto strano!» Ed ebbe appena il tempo di scorgere il viso paonazzo e stralunato di monastario, che l'altro gli fu addosso. Diego parò un colpo micidiale, con una mossa goffa e impacciata, ma fu quanto bastò per evitargli di perdere la vita in quell'istante. «La fortuna vi ha assistito per questa volta», disse Mendez. Poi attaccò Gagliardo con una serie di
«a fondo»
e di colpi di taglio. Diego si rivelò al suo avversario come lo spadaccino più inetto che gli avesse mai affrontato, eppure Mendez non riusciva ad averne ragione. Sempre saltellando e menando la lame come fosse alle prese con delle bisce, Diego cercava di schivare i colpi del suo contendente. Ad un certo punto sembrò addirittura che la sua lame si fosse infilata nel terreno tanto da non riuscire a togliervela, ma quando Mendez si fece avanti per approfittare della situazione, la lama si liberò da quella specie di presa e Diego riprese a farla roteare con pieno slancio. «Arrendetevi!» gridò Don Diego, gesticolando con la sua arma come un ragazzino che stesse giocando alla guerra. Monastario intanto osservava la scena, e dopo aver raccolto da terra la sua pistola, assunse una espressione in viso piuttosto aura. Diego fece un gran salto per evitare un colpo, ma stavolta la sua lama si impigliò negli arbusti. Incredibile ma vero, per la seconda volta di fila riuscì a liberare la lama un attimo prima che Mendez gli vibrasse un colpo fatale, che perciò andò a vuoto. E ancor più incredibile fu quanto successe un attimo dopo. Mendez rimase di stucco, con un'espressione attonita ed incredula, allorché si vide la propria arma schizzare di mano. «Arrendetevi!» ripeté Diego con tono melodrammatico, ma Mendez si volse e scappò. Monastario allora sollevò la pistola, prese bene la mira e lasciò partire un colpo. L'uomo fu colpito alla schiena e stramazzò a terra morto. «Non era assolutamente necessario fare ciò», disse Don Diego, «lo avrei potuto catturare io benissimo». «Era un pericoloso criminale», rispose il comandante. «Fui informato che si trovava qui nascosto, ed ho ritenuto di venire da solo per evitare che egli venisse informato da qualche spia delle mie intenzioni». Diego si inginocchiò e frugò nelle tasche di Mendez. Ne tirò fuori una corona tempestata di gioielli, e la guardò incredulo, anche se era proprio ciò che si aspettava di trovare. «Ma, allora, è stato Mendez, e non Zorro, a derubare la chiesa!» disse. «La prendo in consegna io», ribatté Monastario, allungando le mani per prendere la corona, «padre Felipe sarà molto contento di vedersela ritornare». Diego ne convenne. «Certo», disse, «e naturalmente spiegherete anche che non fu Zorro a rubarla». «Penserò io a tutto», borbottò l'altro, e intanto fissava il suo sguardo addosso a Diego, socchiudendo le palpebre. «Ma cosa stavate facendo a quest'ora vicino a questo posto, Don Diego?» «Stavo passando a cavallo assieme al mio servitore, quando udii un rumore di spade, comandante». Il giovane si schiarì la gola e proseguì. «Ora posso farvela io una domanda, se non vi spiace? Com'è mai ognuno credeva che il signor Mendez fosse morto, ucciso in occasione di un suo tentativo di fuga dalla prigione? Ciò è molto strano, non vi pare?» «La colpa è del solito Garcia», ribatté il comandante. «Deve essersi lasciato corrompere per lasciar scappare Mendez. Non temete, Don Diego, provvederò io a punirlo. Magari, anche per aver seppellito qualcuno, o qualcosa, che non era Mendez? Chiese Diego. Ciò è molto riprovevole da parte sua. È una faccenda del tutto militare che non vi riguarda. Ribatté Monastario. Diego si mise a ridere e si avvicinò a Bernardo che lo stava aspettando con i cavalli. Forse avete ragione. Disse. Un momento, Don Diego, disse Monastario fermando il giovane. Ditemi, proseguì, sapreste spiegarmi come mai, goffo come siete nell'uso delle armi, siete riuscito tuttavia a sconfiggere Mendez? L'altro dette una scrollatina di spalle con un'espressione vuota negli occhi. Questione di fortuna, disse. Lo stesso Mendez, poveretto, lo disse poco fa. E sia pure. Commentò il tiranno, mentre in realtà si insinuava in lui un sospetto. Ma decise di lasciar perdere, convinto tuttavia che non si era trattato di fortuna. 14. La cattura di Zorro. Il sergente Garcia se ne stava tutto preoccupato, poiché odiava il compito che gli era stato assegnato. Deve trattarsi di un errore, Don Diego disse mentre accompagnava il giovane su per le scale verso l'ufficio di Monastario. È senz'altro un errore, ma io devo purtroppo sottostare agli ordini. Il comandante mi ha ordinato di arrestarvi, e così l'ho dovuto fare. Spero che voi comprenderete. Diego sorrise. Gli ordini dovete eseguirli, Garcia, disse, anche se non era necessario che vi portaste dietro 4 lancieri di scorta. Vi avrei seguito docile ugualmente, anche se foste venuto da solo. Il sergente trasse un sospirone, poi spinse la porta ed entrò nell'ufficio di Monastario, con Diego dietro. I lancieri di scorta al giovane furono immediatamente licenziati, mentre il comandante guardò sorridendo il suo sergente. Bene, bene, Garcia, disse, non posso fare a meno di pensare a tutte le volte che quest'uomo vi ha fatto passare per stupido. Non comprendo, disse attonito Garcia. C'era da aspettarselo, rispose il comandante, mentre tamburellava con le dita sul tavolo, assorto a leggere un foglio. Diego intanto si accomodò su una sedia, senza essere stato invitato a farlo. Ho davanti a me, proseguì Monastario, una lista di tutte le imprese criminali compiute da Zorro, Don Diego, e in ogni circostanza voi eravate a portata di mano. È vero, mormorò il giovane, devo dire che ne fui addirittura terrorizzato talvolta. Eppure, continuò Monastario, nel momento in cui Zorro agiva effettivamente, strano a dirsi, nessuno può dire di avervi visto. Molto interessante, vero? Il comandante scostò la sedia e si rizzò in piedi. In nome del re, vi dichiaro in arresto. Gridò. Voi siete Zorro. Garcia guardò stralunato il suo ufficiale. Poi incominciò a ridacchiare sotto i baffi e fu con molta fatica che riuscì a ricomporsi. Ma Diego rise sinceramente divertito. «Dite proprio sul serio, comandante?» chiese sbellicandosi dalle risa.
«Certamente!»
ribatté secco Monastario. «Io stesso vi ho visto sconfiggere un ottimo spadaccino, pura fortuna!» No, non fu fortuna, rispose il comandante. Ed è ora che mettiate fine ai vostri sciocchi tentativi per ingannarmi. La sua voce si alzò di tono. Lo so. Gridò. Lo so. I tiranni di solito sanno tutto, mormorò il prigioniero, almeno credono di sapere. Monastario divenne pallido di rabbia. Balzò dal suo posto, ma prima che potesse aprir bocca di nuovo, si udì battere alla porta. Andatevene. Urlò. Sono occupato, sono troppo occupato per dare udienza a chiunque. Guarda tu chi è, Garcia. Era un lanciere, coperto di polvere dopo una lunga galoppata, trafelato per aver fatto le scale di corsa, ed evidentemente ansioso di riferire notizie importanti. Ignorò del tutto Garcia e si rivolse direttamente al comandante. La nostra pattuglia sulla strada di San Fernando ha fermato una diligenza, capitano, sulla quale si trovava il viceré, pronunziò Monastario affannosamente. Impossibile. Non ho ricevuto nessun messaggio che parlasse della sua venuta. Eppure vi dico che sta arrivando, capitano, insistette il militare. È da parte del re in persona. Ho visto i suoi documenti e recavano il marchio del sovrano. Monastario congedò in fretta il soldato, mentre Garcia richiuse la porta tutto tremante. Si tratta dei miei avversari, urlò il comandante, sono andati a raccontare bugie dappertutto circa il mio operato, e le dicerie devono essere giunte fino alle orecchie del re. Si volse poi di scatto verso Diego. Caccialo dentro in prigione, Garcia, urlò. Mostreremo al vincere come si impiccano le canaglie da queste parti. Il sergente guardò tristemente Diego con un'aria di scusa. Il giovane non oppose alcuna resistenza quando fu condotto di sotto e chiuso in cella. Non molto tempo dopo il caratteristico silenzio delle prigioni fu rotto da voci concitate e dal via vai dei prigionieri che venivano liberati. Per ordine del comandante siete lasciati liberi, dissero loro le guardie. Ci sarà vino per tutti all'osteria. Ben presto il viceré arriverà qui, e allora dovrete dimostrargli con entusiasmo tutta la vostra gratitudine nei confronti del comandante. Avanti, uscite. Diego non poté fare a meno di sorridere nel vedere quali mezzi usava Monastario per convincere il viceré di quanto poco uso si facesse delle prigioni nella provincia sotto la sua giurisdizione e di quanto la popolazione fosse libera e felice. Dopo che tutta la baldoria si fu calmata, tuttavia, Don Diego poté udire Monastario dare il suo benvenuto all'ospite. «Siate il benvenuto, eccellenza, assieme alla vostra bella figliola», disse. «Come potete vedere, qui tutti siamo della gente felice e...» «Vi ringrazio, capitano Monastario», lo interruppe il visitatore. «Ma abbiamo fatto un lungo viaggio, e se vorrete gentilmente indicarci i nostri alloggi, non vi tratterrò oltre». Nella sua cella Diego sorrise per il modo in cui il viceré aveva tagliato corto al fiorito discorso di Monastario, che quest'ultimo aveva cercato di fare come primo tentativo di difesa del proprio comportamento. Sua Eccellenza il viceré, Don Esteban Salazar, era un uomo di mezza età dall'aspetto dignitoso. I suoi occhi profondi erano vivaci e denotavano un'acuta intelligenza unita ad un garbato senso di umorismo che egli ebbe tosto occasione di dimostrare mentre il comandante lo stava accompagnando verso la taverna. «La nostra taverna non offre molto, ma è la migliore di cui possiamo disporre», gli andava dicendo Monastario. «Ho fatto evacuare tutte le camere dagli ospiti, in modo che possiate riposare senza essere disturbato. Sono tuttavia spiacente di non aver avuto il tempo necessario per prepararvi un'accoglienza più degna, sia per voi che per vostra figlia». La ragazza, Constancia, sorrise. «In verità abbiamo avuto una bella accoglienza al nostro arrivo. Tutti ci hanno accolto con entusiasmo. La nostra gente è molto felice», rispose Monastario. HMMMMM. Il viceré guardò negli occhi il suo interlocutore. «I rapporti che mi sono giunti parlano assai poco di gente felice. Parlano piuttosto di rancheros scontenti, di prigioni piene, di tasse insopportabili e di delitti». Il comandante apparve indignato. «Sono tutte fandonie riferite da persone gelose, eccellenza», disse. «Vedrete voi stesso che la gente è tutt'altro che oppressa. Per quanto riguarda i delitti e le prigioni piene, posso affermare a vostra eccellenza che abbiamo un unico prigioniero, ma questi è pure un pericolosissimo criminale. Umph!» borbottò l'ospite, mentre il gruppo entrava nella taverna. Gonzales, col suo solito grembiule sudicio, s'inchinò fino a terra. «Alcuni dei rapporti, capitano Monastario», proseguì il viceré, «parlavano di un generale malcontento e addirittura di ribellione. E spesso accennavano a questo fuorilegge, come si chiama? Ah, ora ricordo. Zorro. Zorro la volpe. Si tratta veramente di un furfante assai abile», convenne il comandante, quasi felice che il peggio fosse stato ormai detto. «Solo poche notti fa ha depredato perfino una chiesa, benché io mi sia dato subito da fare per recuperare i gioielli che gli aveva rubato. Monastario mentiva con una faccia tosta che aveva del fantastico. Più tardi avrete un rapporto completo sull'attività di Zorro. Sono certo che vi farà piacere, eccellenza. Il viceré annuì, e poco dopo fu lasciato solo, sul balcone, assieme a sua figlia. Quel rapporto mi interesserà assai, ne sono certo, disse alla ragazza. Dimmi, cara, cosa ne pensi del nostro comandante? Un bell'uomo, non c'è dubbio. Rispose Costanza. Questo è tutto? La bella ragazza lo guardò. Il resto riguarda te, padre, non me. Disse ridendo. Intanto, soddisfatto della piega che le cose stavano prendendo, Monastario attraversava gagliardo la piazza. I prigionieri ed alcuni cittadini che avevano ben accolto la sua offerta di una libagione gratis, stavano ora celebrando l'avvenimento nella cantina della piccola osteria vicino alla caserma. Il gran baccano che facevano giungeva fino all'esterno. Il comandante incontrò Garcia mentre questi usciva dalle prigioni. Ti sei assicurato che Zorro non abbia alcuna possibilità di fuggire? Gli chiese. Zorro? Garcia lo guardò esterrefatto. Oh, volete dire Don Diego della Vega? Ma certo, comandante, è ben chiuso in cella, ma penso che sia uno sbaglio. Io credo. Silenzio, grosso scimmione, lo investì Monastario. Metti due guardie alla porta della cella e vedi che non si muovano. Garcia si allontanò. E rendi la piazza sgombra da ogni persona, lo inseguì la voce del comandante. Fai più presto che puoi, voglio che nessuno disturbi il viceré. E un'altra cosa, aggiunse guardando il sergente con una smorfia. Dopo che i nostri ospiti se ne saranno andati, domani, rimetti in cella tutti i prigionieri che oggi abbiamo lasciato liberi. Garcia si strinse nelle spalle, ormai senza speranza. In breve egli stava diventando insensibile alle ingiustizie di Monastario. Alcuni di essi sono già fuggiti, capitano, egli disse. Non si sono fidati di una tal buona sorte. Li prenderemo dopo, ribatté il comandante. I rimanenti li rimetterai in carcere come ti ho ordinato. D'accordo, comandante. Garcia lo salutò e mentre Monastario stava allontanandosi, rimase triste in mezzo alla piazza, scuotendo il capo ed augurandosi con tutto il cuore di ridiventare un ex sergente. Monastario si avviò in camera sua a cambiarsi la divisa. Ogni cosa doveva essere al suo posto. La stessa sera ci sarebbe stata una cena in grande stile. Certo, il sindaco ed alcuni altri cittadini dovevano essere invitati, ma non avrebbero aperto bocca, poiché sapevano cosa li avrebbe attesi dopo la partenza del viceré, se avessero sciolto le loro lingue. C'era solo uno che avrebbe potuto rovinare tutto. Costui era Zorro. Il comandante sorrise. Era stato messo a posto anch'esso. Sarebbe stato il grande evento, la rivelazione al viceré dell'identità di Zorro, alla fine del convito. Sorrise tutto soddisfatto. Sarebbe stata una cosa da ricordarsi per molti, molti anni. Il capitano Monastario si ammirò nello specchio. Convenne di essere sia bello che furbo, e fu certo di aver fatto una ottima impressione su Costanza. Che bella ragazza! Forse, pensò il fatuo comandante, forse sarebbe anche riuscito a combinare un matrimonio. Questo avvenimento gli avrebbe procurato un avanzamento di grado. Colonnello Monastario. Egli sussurrò alla propria immagine riflessa nello specchio. Suona assai bene, ma, si lisciò la barbetta che si era appena spuntata con le forbici. Perché fermarsi appena a questo grado? Chissà, potrebbe essere generale Monastario. Dette un tocco finale alla sua toeletta e si incamminò verso le prigioni per accertarsi che Don Diego della Vega fosse tuttora ben custodito. Trovò di servizio alla porta della cella il caporale Ortega ed un altro lanciere. Tutto era a posto. Non ci poteva essere nessuna fuga questa volta, neppure per uno come Zorro. Che impressione ha avuto il viceré della vostra meravigliosa messa in scena? Riceverà un'impressione ancora migliore domani, quando sarete impiccato. Fu la risposta. Sarebbe un vero peccato, disse con un risolino Diego, se Zorro capitasse sul più bello a rovinarvi tutto. Bah, ribatté l'altro. Non ho più da temere da Zorro, ora. Monastario si rivolse alle due guardie. Non perdete d'occhio questo prigioniero un solo istante, ordinò seccamente. Mentre attraversava la piazza si mise a fischiettare un motivo. Tutto sarebbe andato liscio stavolta, tutto. 15 La giustizia trionfa. Gonzales si era fatto in quattro per preparare un pranzo eccellente. Anche l'orchestrina era buona, e il comandante narrò con falsa modestia alla figlia del viceré del buon lavoro che aveva compiuto come capo militare della città. Il sindaco e gli altri notabili avevano ben poco da dire, mentre l'avvocato Pina, nervoso come sempre, parlò in termini altisonanti della giustizia e dell'ordine che regnavano nella comunità. Il viceré sembrò stesse riportando, tutto sommato, una buona impressione. Passò a discorrere circa la parte rimanente del suo giro di ispezione. Forse, eccellenza, disse il monastario, ora potrò permettermi di farvi visita a San Diego. Per tanto tempo ho desiderato visitare quella città, ma causa le continue seccature procuratemi dal bandito Zorro, mi è stato finora impossibile. Tuttavia, ora che l'ho catturato, voi avete catturato Zorro. Disse il sindaco. Anche Pina rimase di stucco. L'ho sempre detto che l'avreste preso. Riuscì infine ad esclamare. Vi prego di scusarmi. Il comandante si avvicinò alla porta e parlò con uno dei suoi lancieri. Anche due soldati della scorta del viceré erano di guardia presso la porta. Erano due uomini alti e dall'aspetto fiero, tutt'altro che quelli trasandati di monastario. Quando questi ritornò al tavolo disse sorridente. Vi ho preparato una piccola sorpresa. Poco dopo Garcia e due lancieri arrivarono in sala, spingendo davanti a sé un uomo mascherato e vestito come Zorro. Come potete vedere con i vostri occhi, eccellenza, disse il comandante, sono finalmente riuscito a far cadere la volpe nella rete. I nostri rapporti vi hanno messo al corrente dei crimini compiuti da quest'uomo. Egli sarà impiccato domani all'alba. Ed ora, aggiunse, fate vedere Zorro. Mentre Garcia scioglieva la maschera, regnava un silenzio di tomba. Finalmente gli fu tolta. Diego! Esclamò con stancia sorpresa. Diego della Vega! Che razza di scherzo è questo, monastario? Domandò il viceré. Voi conoscete quest'uomo? Balbettò il comandante attonito. Ma certo, rispose il viceré. Lui e mio figlio hanno studiato assieme all'università in Spagna, e tanto tempo prima, io e suo padre eravamo buoni amici. In tal caso sono spiacente, eccellenza, rispose monastario. Eppure ciò non toglie che egli ora sia Zorro, un fuorilegge che si è coperto di atti criminosi. Ma per quale motivo può essere divenuto un fuorilegge, chiese il funzionario del re, dal momento che Don Alejandro della Vega è uno dei più ricchi proprietari terrieri di tutta la California? Io mi rifiuto di crederlo, gridò Constancia. In ogni caso, proseguì la ragazza, mentre le guance le si arrossivano, il vero Zorro chiunque egli sia, è veramente un fuorilegge come si dice? Se fuorilegge significa combattere contro la tirannia del comandante, allora egli lo è, disse Diego. Zorro ha tutta la mia simpatia. Se io avessi le sue capacità e il suo coraggio, forse anch'io diventerei un fuorilegge pari suo. Rimettigli la maschera, Garcia. Ribatté monastario. Quando questo fu fatto, il comandante si rivolse al sindaco. Voi avete visto Zorro, gridò eccitato. Lo riconoscete in costui? Il sindaco scrollò le spalle. Con quel costume gli assomiglia, ma non saprei dire per certo, Garcia. Gli occhi di monastario penetrarono in quelli del suo sergente. È o non è Zorro quest'uomo? Ve l'ho già detto che secondo me era uno sbaglio, capitano. Ora, Garcia dovette lasciare incompiuta la sua frase. Pina. Ora monastario si appellò focosamente al piccolo avvocato. Voi avete visto Zorro a brevissima distanza. Sapete riconoscere il prigioniero? Pina si inumidì le labbra. Sì, rispose infine. Costui è senza dubbio Zorro. Avete visto, eccellenza. Disse monastario rivolto al viceré. Il viceré annuì tutto assorto. Rinchiudilo in cella, Garcia. Ruggì il comandante. Un momento. Disse allora Diego, guardando il viceré. Don Esteban, proseguì. Posso chiedervi un favore? Vorrei parlarvi da solo, senza il comandante presente in sala. Monastario incominciò a protestare, ma ben presto venne interrotto. Non scapperà, state certo. Disse asciutto il viceré. Il comandante si avviò seccato fuori della taverna. Pochi minuti dopo Garcia lo richiamò indietro dalla soglia della porta. Quando egli entrò Zorro si trovava nello stesso punto di prima, col volto ricoperto dalla maschera. Capitano Monastario, disse il viceré, non nutro alcun dubbio sulle vostre intenzioni. Voi volete catturare Zorro. Ma egli è catturato. Ah! Il viceré annuì. Ora ditemi, questo costume che avete fatto indossare a Don Diego è il medesimo che indossa Zorro? È esattamente lo stesso, eccellenza. Bene. Il viceré annuì. Ora osservate attentamente Don Diego, e ditemi onestamente. Non potreste assolutamente confonderlo con un'altra persona che indossi questo costume? No, non mi sono sbagliato. Questo è proprio Zorro. Ossia, affermate che Diego è Zorro? Per l'appunto. Garcia fece roteare gli occhi, ma non disse niente. Pina cercava di attirare l'attenzione di Monastario, ma il comandante era troppo intento ad osservare nessun altro che Diego e il viceré. Vedete, egli proseguì dopo la sua categorica affermazione. Zorro ha una certa altezza, un determinato peso, un proprio portamento, un suo modo inconfondibile di tenere la testa e le spalle, io lo conosco bene. Monastario puntò il dito contro l'uomo mascherato. Perciò riaffermo che questo è Zorro. In quel momento Diego se ne uscì dalla cucina in maniche di camicia. Nessuno potrebbe pretendere un riconoscimento più azzeccato, Don Esteban. Disse il giovane. Monastario stralunò gli occhi, esterrefatto e furente. Fece un passo verso l'uomo mascherato e gli strappò la maschera. Uno dei suoi lancieri gli stava ora davanti. È uno scherzo infame. Balbettò con voce strozzata. Semplicemente un caso di errato riconoscimento, disse calmo il viceré. Io sono sicuro che Don Diego è Zorro, gridò il comandante. Potrei giurare sulla mia vita di quanto dico. Poi, con un gesto improvviso, sguainò la spada di Garcia e la gettò a Diego, che la prese soprappensiero. Chiedo soddisfazione, della Vega. Diego indietreggiò, sotto l'impeto incalzante di Monastario. Si difendeva goffamente, comportandosi allo stesso modo di quando si stava battendo con Mendez. Le else delle due sciabole premevano una contro l'altra, mentre i volti dei due contendenti si trovavano ad una distanza di pochi centimetri. «Vi costringerò a dire chi siete, o vi ucciderò», sibilò il comandante. Indi balzò indietro, mentre Don Diego ne approfittò per strisciare lungo il muro e barricarsi dietro un tavolo. Monastario lo aggirò, ed ancora una volta Diego batté in ritirata. Per quanto ce la mettesse tutta, il comandante non riusciva a colpire il suo avversario, né a costringerlo a dimostrare la sua vera abilità. «Basta così, fermatevi!» ordinò il viceré a questo punto. Diego si avvicinò al tavolo per appoggiarvi la spada, ma un secondo dopo la punta di Monastario gli era alla gola. «Ora ammettete che siete Zorro, altrimenti vi uccido all'istante», ringhiò. «Deponete quella spada», comandò il viceré con tono adirato. «Io», incominciò a dire Monastario, ma si interruppe subito mentre l'attenzione di tutti era attratta da grida di eccitazione che provenivano dall'esterno. Si udiva il rumore di un cavallo al galoppo, e qualcosa di duro rimbalzò contro la porta della taverna. «Zorro!» gridò qualcuno. I soldati si affrettarono fuori e fecero in tempo a vedere un grande stallone nero attraversare al galoppo il cancello del cortile, con in sella una nera figura dal mantello svolazzante. Il comandante credette di sognare, finché il sergente non lo avvicinò con un biglietto che diceva:
«Invitate anche me, comandante, al vostro prossimo pranzo».
E recava la firma di Zorro. Il viceré lesse il biglietto, poi si avvicinò a Monastario. «Questo sarà un po' difficile», disse. «La piccola dimostrazione che mi avete dato stasera mi ha convinto che le accuse rivoltevi sono fondate. Forse non imparerete mai la lezione. Vi stavo dando abbastanza corda per impiccarvi da solo». Dopo una pausa aggiunse. «Forse ve ne renderete conto quando dovrete affrontare la corte marziale di Monterey». Poi Don Esteban chiamò le sue guardie personali. «Dichiaro in arresto il capitano Monastario e l'avvocato Pina», disse. «Metteteli in carcere finché non sarà disposto per il loro trasferimento a Monterey per il processo». Infine il viceré sorrise a Diego, «è sempre stato mio desiderio fermarmi qui per alcuni giorni, ed ora che l'atmosfera è più respirabile, sarà proprio quello che farò». Poi si rivolse a Garcia. «A parte quanto siete stato costretto a fare, in certe occasioni, per non contravvenire agli ordini, i rapporti che ho letto sul vostro conto, sergente Garcia, indicano che godete la simpatia della popolazione locale». Garcia lo salutò militarmente. «Sì, vostra eccellenza. Finché non sarà nominato un nuovo comandante», proseguì il viceré, «il comando sarà affidato a voi». Garcia si avviò incespicando per l'emozione. Il capo gli turbinava e mai egli si era sentito tanto felice. Provava un senso di sollievo e di orgoglio assieme. Sollievo per non essere più sotto il comando del capitano Monastario. Non sapeva ancora bene che cosa avrebbe fatto per portare la pace e la contentezza fra quella gente, ma di una cosa era ben certo. Non avrebbe più permesso che Zorro si facesse beffe di lui. Zorro non faceva del male a nessuno ed era sempre stato l'amico di coloro che erano stati trattati ingiustamente. Mentre Garcia si avviava trotterellando sulle corte gambe verso il suo ufficio, nell'oscurità della notte, sulla strada che recava alla Ranch de la Vega, galoppava un nero stallone con in sella l'uomo che nella piazza aveva caricato a briglia sciolta e gettato un sasso contro la porta della taverna. Bernardo, infatti si trattava di lui, non aveva mai provato tanta paura come quella sera. Ma la cosa era fatta e ne aveva portato fuori la pelle, ed ora provava una sensazione meravigliosa. Al suo ritorno nella piazza, infatti, dopo essersi liberato dal costume di Zorro, egli poté sentire dai passanti dell'arresto di Monastario. «Tutto ora sarebbe andato meglio», pensò Bernardo, chiunque fosse stato il nuovo comandante. Tuttavia, nel caso che Zorro avesse dovuto rientrare in azione, egli avrebbe tenuto pronto Tornado.